Unidis Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Buonasera o buon pomeriggio, dipende da come la pensiate. Benvenuti a questo incontro della festa di Radio Popolare dedicato al cicloturismo. Siamo qui per presentare Ciclovie d'Italia di Monica Nanetti e Ilaria Fiorillo. Monica Nanetti è qui alla mia destra, che ringrazio.
Io non sono Ilaria Fiorillo.
E Paolo neanche le somigli.
E poi abbiamo Paolo Pinzuti di Backnomist, che ci aiuterà a raccontare quello che poi ci racconterà Monica Nanetti. Tradotto, lui è l'esperto di cicloturismo, che organizza la fiera del cicloturismo e tante altre cose. Monica Nanetti è una cronista che è incominciato a percorrere tantissime ciclovie. Come potete vedere è quasi un'enciclopedia questo libro. Ma non racconteremo solo gli itinerari, abbiamo pensato qui alla festa di Radio Popolare di raccontare che cos'è il cicloturismo dal punto di vista anche economico, ma anche dalle furberie. Questo mi è stato chiesto anche dall'autrice del libro, perché la cosa divertente che si trova nel testo di Terre di Mezzo è che tra tantissime ciclovie poi ci sono quelle un po' farlocche. E questo è giusto perché siamo un paese che ogni tanto pensa di avere delle scorciatoie anche in settori bellissimi, in settori in crescita, ed è un vero peccato. Chiederei a Paolo di raccontarci che cosa sta succedendo in Italia nel cicloturismo, vista la crescita degli ultimi anni, che è davvero superiore a qualsiasi attesa. Anche tu che da anni eri convinto di questa crescita, i numeri dell'ultimo periodo ti hanno addirittura stupito.
Sì, buonasera. Allora sì, sono una quindicina d'anni più o meno che mi occupo del tema del cicloturismo, lo osservo, sono editore di una testata giornalistica che si chiama Bike Italia, che è molto verticale sul tema della bici. In 13 anni di attività, per intenderci, abbiamo pubblicato circa 30.000 articoli. Quindi diciamo che più o meno tutto quello che succede sulla bici cerchiamo di monitorarlo da vicino, tenere sotto controllo quello che avviene. Effettivamente c'è un crescendo in essere negli ultimi anni, che viene da molto lontano chiaramente, ma che sta stupendo anche noi addetti ai lavori, perché un po' chiaramente c'è tutto il tema Covid, per cui dopo essere stati rinchiusi in casa abbiamo deciso che era più bello stare fuori, ne abbiamo approfittato e via dicendo, ma soprattutto anche a livello internazionale il mondo è come se si fosse accorto che l'Italia è un paese bellissimo. So che detta così fa quasi ridere, però effettivamente, numeri alla mano, statistiche alla mano, esiste un'associazione delle agenzie di viaggio specializzate sul turismo attivo e di avventura che dicono appunto che l'Italia è la destinazione preferita dagli stranieri. Ora, ogni anno all'interno della Fiera del Cicloturismo noi organizziamo insieme a Union Camere, quindi l'Osservatorio di Union Camere sul turismo di ISNART, il rapporto nazionale sul cicloturismo, e ogni anno presentano dei dati che ogni anno dici, sì, addirittura, no? E che ogni anno riescono a stupire. Quest'anno per esempio gli ultimi dati ci parlano di un indotto generato dal cicloturismo di 9,8 miliardi di euro, cioè che rappresenta quasi il 10% del totale dell'indotto del turismo, no? Con una crescita anno su anno del 54%, l'anno scorso aveva fatto il 35%. Voi immaginate che dove in una situazione di crescita economica il nostro PIL ogni anno è più 0,5, più 1,5, quando fa più 3 noi stappiamo bottiglie di champagne, qui si parla di più 54% e cose di questo tipo, no? E non so se vuoi vado avanti, però Sì.
Qualcosina sì.
No, e chiaramente sono tutti dati aggregati. Cosa vuol dire? Vuol dire che siamo in un momento di fermento estremo, perché di fronte a quelli che poi chiaramente sono presentati qua dentro, i soliti nomi noti, che sono poi quelli del Trentino, il Friuli Venezia Giulia, il nord del Veneto, tutto quello che ruota attorno alle Dolomiti e vi dicendo, in questo momento c'è un'esplosione del Sud Italia che finalmente si è reso conto che la propria arretratezza, il mancato sviluppo, come lo vogliamo chiamare, il mancato sviluppo industriale, quella cosa per dire che è avvenuta in Brianza, dove abbiamo tagliato gli alberi, ci abbiamo messo al loro posto i capannoni che non sono esattamente belli da vedersi, al Sud Italia questa cosa non l'hanno fatta e oggi se la rivendono come prodotto turistico in quelle zone che devono essere recuperate per evitare l'abbandono da parte delle persone. Quindi sono nati dei fenomeni incredibili, uno su tutti è Sicily Divide, per esempio, che è una ciclovia inventata dal nulla, che è l'attraversamento da Trapani a Catania in bicicletta, appunto, attraverso queste strade. Poi si passa per Corleone, si passa anche per luoghi molto evocativi come nomi, no? Che è stata inserita quest'anno dal New York Times tra le 52 cose da fare nel 2025, non tra le 52 cose da fare in bicicletta, no, ci sono 52 cose come le settimane, quindi ogni settimana ne devi fare una, e una di queste è l'attraversamento della Sicilia in bicicletta, e tutto questo è opera di privati che in maniera folle si inventano delle situazioni. Sono arrivato adesso dalla Calabria, dove anche lì c'è un fermento incredibile nel Parco del Pollino, dove appunto si stanno sbattendo tantissimo perché si sono resi conto che devono contrastare questo fenomeno dei giovani che se ne vanno. E il cicloturismo è una delle chiavi che permette a noi, costretti a vivere nelle città, di andare a cercare una dimensione più umana in questi luoghi, e loro di conseguenza di vivere di un'economia che altrimenti non avrebbero, contrastando lo spopolamento e via dicendo. Questo qua è un po' quello che sta avvenendo, no? Con una gravissima mancanza, giusto che siamo in polemica perché altrimenti senza polemica non si vive, che è quello dello Stato centrale italiano, che sembra che di tutto questo fenomeno, insomma, noi abbiamo le Olimpiadi, abbiamo Cortina, Milano Cortina, no? Gli ci piace puntare sulla neve, giustamente.
Ci piace il Bob a noi.
A noi ci piace andare sulla neve, visto che poi nevica tanto, noi vogliamo investire su questo settore che ha futuro, e quindi in particolare...
Ma si può andare sulla neve in bicicletta, dai.
Si può andare sulla neve, si può fare tutto. Cioè, è stato un italiano, tra altre cose, Omar Di Felice, che ha appena fatto due volte, ha tentato due volte la traversata dell'Antartico in bicicletta. Quindi esatto. si può andare al Polo Sud, non vedo perché non si possa andare.
Con risultati dubbi, però va bene.
No.
No, nel senso, forse non la farei come vacanza.
No, ecco, sì, ma anche perché...
Però va bene.
Sì, dicono che l'ospitalità è un po' discutibile, non si mangia benissimo, comunque.
Monica Nanetti, come sei diventata cicloturista fino a fare una guida di tale dimensione?
Fino ad arrivare a una guida così, con l'entusiasmo dei convertiti, nel senso che io non sono né sportiva, come vi vedi, non sono né un atleta né niente, e tutto sommato la bicicletta la usavo pochissimo per andare in giro al mare, sai, quelle cose lì. 8 anni fa decido che, se fatta una certa età, è tutto molto triste, il lavoro va male, insomma, va storto, figli escono di casa, ho un sacco di pive e dico: faccio qualcosa che non ho mai fatto, basta, vado, faccio una cosa avventurosa, insomma, si fa per dire, faccio, sai, tutti partivano per il Cammino di Santiago, no, c'è troppa gente, faccio la Via Francigena. 8 anni fa nessuno sapeva che ci fosse. Ma siccome non avevo un buon rapporto con la bicicletta, non avevo rapporti con la bicicletta, dico: faccio a piedi la Via Francigena. Poi guardo e dico: cavoli, ma sono 45 giorni, non ce la farò mai. Allora, quelli furbi riducono il percorso. Io invece dico: ma no, ma guarda, io vado in bicicletta, ci impiegherò comunque un po' meno. Non so fare le salite, non vado in bicicletta da 10 anni, non ci sono mai andato, chi se ne frega, tanto sarà sempre più veloce che andare a piedi. E sulla base di questo progetto, come vedi, molto, sono davvero partito e ho fatto davvero la Via Francigena in bicicletta, cioè 1000 chilometri da Aosta a Roma, con una preparazione che definirla sommaria è dire poco. Poco prima di partire un mio amico ha detto: ma no, tu non puoi partire così senza neanche avere... Mi ha iscritto a un mini corso di ciclomeccanica, dice: almeno cambi una camera d'aria. io sono tornata e facevo, ve lo giuro, le facce tristi davanti allo specchio. Dicevo, se buco mi metto così e qualcuno passerà e mi darà una mano. Era l'unica cosa che avevo capito. Questo per dirti come sono partita io per fare il mio primo viaggio. Si è aggregata un'amica matta quanto me e impreparata quanto me, ed è stata una rivelazione. Cioè, noi siamo partite e confermo quello che si dice sulla crescita del cicloturismo, diciamo di prima mano, nel senso che i numeri sono i numeri. Io la percezione, quando io sono partita 8 anni fa per la Via Francigena, la bicicletta non si usava, cioè che qualcuno facesse un viaggio in bicicletta era assolutamente impensabile, mi guardavano come se fossi una pazza scatenata, mentre adesso c'è tanta gente e se tu dici faccio un viaggio in bicicletta nessuno ti prende per matto. Ti dico solo che quando sono arrivata a Roma e sono arrivata davanti a San Pietro e ci siamo fermati davanti alla cancellata, si è fermato di fianco a noi un ragazzo con le prime attrezzature da backpacking, ci ha guardato e abbiamo fatto 5 minuti di conversazione in inglese perché nessuno credeva che l'altro potesse essere italiano. Questo per e quindi vabbè, questo per dirti come la cosa non c'era. Però quello che mi sono resa conto immediatamente è stato che invece è uno strumento straordinario, cioè è appagante dal punto di vista personale, perché è veramente un'esperienza molto molto diversa da qualsiasi altro tipo di viaggio. Io scrivo anche di viaggio in generale, faccio la giornalista, quindi un minimo di esperienze di vario tipo ce le ho. Ecco, il viaggio in bicicletta non ha niente a che fare neanche col cammino, è proprio una cosa particolare perché è una componente di divertimento, di gioco, di piacere in più che in nessun altro viaggio trovi. Per contro è un modo di viaggio assolutamente intelligente e non anacronistico, come moltissimi altri viaggi stanno diventando. Per cui viaggi in modo coerente con il territorio che ti sta intorno, con le esigenze del territorio, rispondi a delle situazioni, a dei panorami, a degli scenari nel modo più giusto. E questo ti fa anche sentire un po' meglio. Per cui io mi sono proprio innamorata di questo viaggio. Da lì, appunto, sono partita. L'anno dopo ho deciso di andare a Vienna e tornare a Milano in bicicletta, facendo un giro per tutta l'Europa, e la cosa è aumentata. Ho girato l'Europa con una bicicletta pieghevole una tessera Interrail, divertendomi con una pazza. Dopo 2 mesi non riuscivano più a riportarmi a casa. Niente, da lì è nata questa passione e devo dire sono stata anche fortunata perché mi sono inserita in un momento in cui questo mondo sta crescendo, per cui quando Terre di Mezzo ha chiesto a me e a Ilaria, che è una ragazza molto più giovane di me, molto attiva sulla bicicletta, non soltanto viaggia ma è anche attiva a livello di, poi ne parleremo magari, di ciclismo urbano, ha detto ma ci date una mano a fare questa raccolta? Ho detto sì, perché è il momento di fare ordine in questo mare magnum.
Fare ordine in questo mare magnum, in alcune recensioni non sei proprio gentilissima.
No, poche. Parto magari col dirti come abbiamo fatto a scegliere. Quando l'editore ci ha detto, tieni conto, io l'anno prima avevo scritto Cammini d'Italia, i 100 più bei cammini d'Italia, e si sapeva che ce n'erano un centinaio belli, anzi ne abbiamo dovuti lasciare fuori un po'. Quando abbiamo detto facciamo Ciclovie d'Italia, l'editore mi ha detto, senti, vedi un po'... 60, 70, non so quante ce possiamo tirar fuori in Italia di ciclovie, ma molto scettico. Magari fai numero tondo, però insomma, quelle che riesci. Poi ci siamo messi a tavolino.
Non come la New York Times 52.
No, 52 come settimana. No, loro volevano il numero, volevano lo zero finale. Secondo me perché non sanno fare i conti con le pagine. Ci siamo messi lì e in realtà ce ne sono 100, sono vere, anche perché di queste 100 ciclovie, tra me e Ilaria, magari parzialmente, magari tutte, ma almeno l'80% le abbiamo pedalate personalmente, l'altro 20% abbiamo amici, diciamo, affidabili, che ce le hanno potute spiegare e raccontare. Quindi, diciamo, è un libro fatto da gente che pedala e questo fa una certa differenza con altre cose, cioè gente che pedala e che sa quello che serve a gente che pedala. Detto questo, le ciclovie sono quasi tutte vere. A un certo punto si è trattato di scegliere alcune da inserire e io istintivamente ho detto queste sul mio cadavere, queste non entrano su questo libro. Perché ci
quali sono? Dille.
Si dice il peccato. Guarda, io non ho problemi. Allora, adesso se ne è aggiunta un'altra, ma in origine erano l'Avento e la ciclovia adriatica. Perché sono due ciclovie.
L'Avento è la Torino-Venezia, per
esatto, è proprio Venezia. In Lombardia un bel pezzo.
Cioè, sì, ci sarebbe un bel pezzo. E in Lombardia rompere i maroni un bel po'. Allora, partiamo dalla ciclovia adriatica. È una delle più ricercate su Google. E tutti dicono, la ciclovia adriatica, bellissimo, fai tutto l'Adriatico e da Trieste arrivi a Santa Maria di Leuca. Non esiste, ma non esiste proprio, nel senso che ci sono dei pezzi bellissimi, tipo la ciclovia dei Trabocchi, che sono, quanto, 40 chilometri, non mi ricordo neanche.
Più o meno, sì.
Più o meno, una quarantina di chilometri sul velluto con i violini che suonano, una roba meravigliosa, ma è veramente meravigliosa. 40 chilometri, dopodiché c'è un ponte crollato e tu sei lì nel nulla. Poi un altro pezzo di ciclabile lungo la costa, poi di nuovo nel nulla. E tutte le volte che c'è questo nel nulla e tu devi scendere, devi trovare un buco per attraversare la ferrovia, attraversare la statale, immetterti sulla statale, vedere di non farti ammazzare sulla statale e non è gradevole, e poi rifare il percorso al contrario. Quindi non solo non esiste, ma è anche abbastanza un colabrodo pericoloso. Definirla adesso esistente è un pericolo. Perché?
Perché tu poi finisci per fare un documento, un volume che è istigazione al suicidio.
La gente,
no?
Esatto. Sì. Allora io avevo detto non la mettiamo perché questa non esiste. L'Avento allo stesso modo per altra forma, perché uno dice... Non puoi arrivare dicendo benissimo, adesso noi che siamo Politecnico dei geni pazzeschi facciamo una ciclovia che va da Venezia a Torino, o meglio da Torino a Venezia, e dici sì, c'è, si chiama Alzaia del Po, esiste da un sacco di tempo e sì, magari c'è qualche pezzo da mettere un po' a posto, ma la si fa già abitualmente. No, 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 noi la facciamo benissimo. Risultato. In quant'è che c'è? 10 anni? Da quant'è? Da un bel pezzo.
Sì,
almeno 10 anni. In 10 anni è stato rifatto 2 volte il logo, molto bello. È molto, e quest'Avento, sempre quella è, cioè ci sono le alzaie, adesso c'è, il risultato è anche che durante l'Expo, parliamo di 10 anni fa, c'era stata anche l'idea geniale di dire completiamo questa Venezia-Torino con una diramazione che da Pavia viene a Milano, perché così gli ospiti dell'Expo interessati al cibo possono andare in bicicletta, ripeto, non sto delirando.
Lo chiamiamo Naviglio.
Aspetta, gli ospiti dell'Expo possono andare a Pavia a vedere come si fa il cibo e tu dici perché a Pavia e non a Gorgonzola, che si chiama Gorgonzola, perché non da qualunque altra parte, no, a Pavia, e noi quindi come evento faremo questo raccordo ciclabile e tu dici sì, si chiama Naviglio Pavese, tutti i milanesi che vogliono andare in bicicletta fanno quello da anni. Allora non ci crederete, dopo dieci anni questa cosa, dicono sì, siamo un po' in ritardo sull'Expo però la facciamo lo stesso, stanno facendo i lavori dell'Avento sul Naviglio Pavese. Il risultato è che laddove prima si andava tranquillamente a Pavia, adesso tu devi andare per alcuni tratti sulla statale perché stanno lavorando, io non so cosa ci faranno. Comunque questo è un mio dente avvelenato. Quindi io quando abbiamo iniziato il libro ho detto queste due io non ce le voglio perché non sono ciclovie. Poi però in realtà abbiamo ragionato al contrario, abbiamo detto non metterle, sembra che ce le siamo dimenticate. Per cui a quel punto abbiamo detto ok, 2 paginette a testa gliele dedichiamo spiegando cosa sono. Sono dei progetti che una volta finiti saranno meravigliosi, ma non aspettatevi di trovare una vera ciclovia. Però quando vi dicono il nome non cascateci, perché sennò uno parte e dice sai cosa faccio quest'anno? Vado a fare l'Avento, ecco bravo, vado a fare la ciclovia adriatica. No, sappi che la ciclovia adriatica c'è il nome ma non c'è ancora. Questo perché c'è, secondo me adesso, un'abitudine, siccome questo mondo sta avendo successo, bisogna anche stare attenti a che non rimanga vittima di se stesso, per cui deve crescere in maniera organica, perché è molto facile cavalcare una sorta di moda, ma non deve essere una moda, deve essere un modo di vivere, un modo di viaggiare, un modo di pensare, ed c'è una bella differenza, c'è una vocale, ma c'è una bella differenza. Ultimo esempio, perché anche qui è molto facile fare la ruota del pavone con una cosa che va di moda, si vende molto bene. Premio per la migliore ciclovia italiana, per la migliore percorso cicloturistico italiano. 10 giorni fa viene premiata viene premiata la Liguria con la ciclovia della Riviera dei Fiori. Allora, la ciclovia della Riviera dei Fiori nel libro è lunga 25 chilometri, perché quando l'abbiamo scritto il libro era lunga 25 chilometri, adesso con grandi strombazzamenti l'hanno allungata a 33 chilometri, va da Spitaletti a Imperia. Che già dici, 33 chilometri, con tutto il rispetto, è un po' poco, ma senza voler fare i fenomeni, insomma, 33 chilometri quasi li fai a piedi, eh? Non è proprio una roba pazzesca. Però vabbè, diciamo che la Liguria, con le potenzialità di tutte le gallerie, i tracciati dismessi che ha, forse poteva svegliarsi. Però dici, va bene, allora facciamo che, perché è lungo il mare, i panorami sono belli, 33 chilometri ci stanno. Già discutibile quello. Una settimana dopo, cioè una settimana fa, decidono esattamente a metà ad Arma di Taggia di demolire e ricostruire un ponte sul fiume, quindi demolirlo immediatamente e ricostruirlo nel 2026. Quindi la ciclabile, che già era 33 km, adesso è 15 da una parte e 15 dall'altra, senza possibilità di raccordo, quindi è un anda e rianda da una parte e dall'altra, perché sennò devi andare sull'Aurelia, dove non è che abbiano messo un pezzettino dei semafori, hanno detto no, il sindaco di Arma di Taggia ha detto no, consideratela due tronconi distinti e non se ne parli più. Allora, questo è un modo di, io lo chiamo veramente bike washing. Vendi il fatto che da noi si va in bicicletta, perché metti due cartelli, fai un po' di comunicazione, tanto un comunicato stampa non si nega a nessuno, dopodiché ti trovi con dei risultati. Peccato, perché il pericolo vero è che chi ci va poi rimane deluso, a volte anche addirittura spaventato e preoccupato, lascia perdere laddove, te ne ho citate tre, sono 100, le altre 97 sono splendide.
Meno male, perché sennò sembrava che fosse.
Volevo dire che sennò è le cose da non fare, no.
Contro le ciclovie, invece siamo assolutamente a favore. Paolo Pinzuti, però ci dicevi già all'inizio che ci sono delle difficoltà. In realtà, poi dall'intervento che ha fatto Monica l'abbiamo capito, perché l'Avento è addirittura una delle ciclovie strategiche del Ministero, così 10 anni fa era stata presentata, quindi 10 anni, manco fosse appunto il ponte sullo stretto, giusto per raccontare un'altra delle mitiche opere pubbliche italiane. Chi sono i soggetti che in questo momento stanno davvero investendo nel cicloturismo e creando quelle infrastrutture che servono, che non è solamente
la pista ciclabile
certo. Che o percorso, perché non è detto neanche che debba essere per forza pista. Servono tanti aspetti. Chi è che lo sta facendo seriamente come categoria? Poi magari entriamo anche dal punto di vista geografico.
No, allora, vorrei esordire dicendo che in teoria questa cosa dovrebbe essere di competenza dello Stato, no? Ma so che sembra una cosa banale, ma non è una cosa particolarmente, cioè non è che è scritto in leggi molto antiche, cioè una legge che è la legge 2/2018, quindi relativamente recente, di 7 anni fa, in cui per la prima volta lo Stato ha detto, si è dato una legge, una norma che dice: noi, così come ci occupiamo dei porti, degli aeroporti, delle strade, via dicendo, delle ferrovie, ci dobbiamo occupare anche di un sistema di rete ciclabile. Così nasce appunto la rete nazionale delle ciclovie. Sono stati messi dei finanziamenti, all'epoca il ministro dei trasporti era Del Rio, è cambiato il governo ovviamente, tutti i finanziamenti che erano stati messi lì, in particolare del PNRR, sono spariti 350 milioni che sono stati messi in quel lembo d'acqua tra la Calabria e la Sicilia, no? Sono stati dirottati lì e oggi quindi abbiamo una progettualità in Italia che non voglio dire che è un po' figlia di nessuno, però chiaramente manca di una regia nazionale, contrariamente a quello che avviene nel resto d'Europa, in cui esistono poi delle strategie nazionali di sviluppo, e viene invece lasciato tutto nelle mani delle diverse regioni, che secondo il titolo quinto della Costituzione sono quelli che si devono occupare del turismo, e che ognuno poi fondamentalmente fa un po' come cazzo gli pare, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono delle regioni che la prendono da un punto di vista più strategico e ci credono di più. Una su tutte, paradossalmente, non ci crederete, è veramente la Calabria, no? Che ha tirato fuori quello che è stato fatto, è stato mettere insieme i quattro parchi che corrono lungo la dorsale appenninica della Calabria e ha detto benissimo, adesso di qua passerà una ciclovia, 542 chilometri, quando è saltata fuori la notizia io non ci credevo, l'ho pedalata, esiste, è bellissima, è meravigliosa, ci credono tantissimo, spingono tantissimo su questo tema. Ma lì il discorso è relativamente semplice, nel senso che si parla di una regione lineare, no? Il problema è quando tu hai a che fare con un percorso che è transregionale, no? Che attraversa diverse regioni, lì il discorso è un pochino più complesso. Per cui lì ti ritrovi ad avere con delle regioni che ci credono tantissimo, che si impegnano, che si sbattono e via dicendo, uno su tutti il Friuli Venezia Giulia che fa delle cose magnifiche, che si mette in rete con la Slovenia per cui va a prendere i turisti in Slovenia, li prende dall'Austria, gli dice prego passate di qua, lasciateci tutti i soldi e poi continuate, no? Cioè non è che lo fanno per filantropia unicamente e via dicendo. Poi si arriva per esempio a regioni come la Lombardia in cui il cicloturismo non è minimamente previsto, non è minimamente presente, è impossibile parlare con chiunque, però d'altronde ci sono invece le province, le camere di commercio che invece si impegnano per avere dei risultati. Il problema qual è? Che se tu vai a parlare con la provincia di Varese, la camera di commercio di Varese si occupa del territorio di Varese, no? E tu gli dici guarda che tu sei lì, che è vero che di qua c'hai il lago Maggiore e quindi sul lago non ci puoi andare, ma dall'altra parte c'è la provincia di Como, parlaci, no, andate avanti. E quindi questa cosa non succede e quindi siamo figli di un campanilismo in cui in alcuni territori si lavora molto bene, come può essere l'Emilia Romagna che lavora col Veneto e quindi stanno realizzando la ciclovia del Sole, passa, che fa tutto il Brennero, arriva a Verona, da Verona a Bologna, adesso stanno facendo il collegamento con Firenze e andare ancora verso sud. E poi ci sono dei territori in cui sì.
Pezzettino anche in Lombardia forse, no? Dalla ciclovia del Sole.
No, non credo. No. Non credo. No, taglia
del Sole. Non neanche un pezzettino.
Resta est, secondo me.
No, non ci passa. E poi ci sono appunto delle realtà come la Lombardia in cui tu hai per esempio Bergamo che con Brescia in occasione della capitale della cultura si sono fatto questa ciclovia che è la ciclovia delle sorelle, la povera provincia di Sondrio che si impegna tanto, fa le sue cosucce, poi c'è Trenord che gli dice ma noi le biciclette sui treni non te le vogliamo far portare.
No, ma noi togliamo anche i treni assolutamente, nel Valtellina esatto. Ti tolgo proprio i treni così non esatto. Ti fai illusioni.
E quindi lì in Valtellina sono lì pronti con le biciclette tutti belli attrezzati, ma poi non ci puoi andare a meno che non ci vai in macchina, che due palle, no, anche. E quindi insomma la situazione è un po' questa, quindi fondamentalmente tornando alla domanda, regioni quando c'hanno voglia, camere di commercio quando c'hanno voglia e quindi di conseguenza abbiamo delle situazioni a macchia di leopardo in cui ci sono dei territori che fanno e dei territori che sono lì a guardare e dire boh.
Posso aggiungere intanto una cosa che su cui ho battuto il naso su questa frammentazione, anzi anche un po' miope di vicini di casa, è che nel libro noi abbiamo ci siamo date da fare per inserire per ogni ciclovia dove scaricare le tracce GPX, perché è la cosa fondamentale avere le tracce se tu vuoi fare il percorso. E ci sono tante ciclovie che passano da diverse regioni e non c'è mai, cioè quando ci sono tante regioni è difficilissimo che ci sia una sola traccia. Tu hai la traccia che inizia dall'inizio del Veneto e finisce alla fine del Veneto, quella che inizia alla provincia di Trento e fa solo la provincia di Trento, quella che fa solo la provincia di Bolzano, ognuna ci mette il suo pezzettino, ma non le mettono. La tecnologia è complicata, esatto. Però posso aggiungere una cosa, una parola di speranza, è il pubblico è quello che hai detto tu e l'hai descritto perfettamente. Quello che a me ha colpito, anche facendo appunto questa specie di disamina di quello che dell'offerta che c'è in Italia, è il fatto che la struttura stradale italiana è tale per cui molte volte l'iniziativa privata è sufficiente per creare degli esempi di eccellenza. E questo è un grande vantaggio, nel senso che noi abbiamo una rete di provinciali totalmente deserte, io vengo dal Monferrato dove il massimo del traffico erano tre daini che mi sono passati davanti, erano provinciali asfaltate, quindi non c'è una rete capillare di queste strade, di alzaie, di strade interpoderali, di sentieri, di cose, che permette anche a senza infrastrutture, semplicemente con un buon lavoro di tracciatore. Gli esempi sono quelli che hai citato tu, il Sicily Divide, la Via Silente, ce ne sono tantissimi, per cui fortunatamente la struttura italiana è tale che lascia spazio a delle iniziative private molto interessanti.
Sì, questo vuoto cosmico, scusa Fabio, questo vuoto cosmico che si crea di mancanza di gestione da parte del pubblico, che poi lascia spazio veramente all'iniziativa privata, che crea delle opportunità che, se fossero state gestite a livello centralizzato, a nessuno mai sarebbe venuto in mente una roba del genere. E vi dirò di più, che ci capita di partecipare a eventi internazionali di calibro europeo e via dicendo, andare a raccontare le cose che stanno succedendo in Italia in questo modo, con questo approccio. E i tedeschi, i belgi, che generalmente hanno un approccio molto infrastrutturalista, no? Cioè ci vuole la pista ciclabile, deve essere larga 3,5 metri, eccetera eccetera, e tu gli racconti queste storie e loro li vedi con l'occhio pallato, che finalmente provano un po' di emozione nel fare qualcosa di un minimo avventuroso, no? Di uscire dal rigore rigido della pista ciclabile, dove è tutto sempre perfettamente sotto controllo, e vivere un po' un'avventura che certo non è una Parigi-Dakar, no? Però,
però.
Raccontiamone qualcuna di questi percorsi, magari anche non troppo lontano da qui.
Raccontiamo qualche percorso, ma guarda, qui in Lombardia, nonostante tutto, cioè è una regione fantastica da quel punto di vista lì, perché c'è veramente di tutto, anche proprio uscendo dalla porta di casa. Io uno dei percorsi di cui sono innamorata è L'Adda, bravo. Beh, perché piace a tutti. E mi stupisce, perché secondo me è una roba così facile che tutti dovrebbero conoscerla, e invece ogni volta c'è qualcuno che dice: ah, ma davvero, che tu esci dalla porta di casa di Milano e praticamente sempre su ciclabile, comunque su percorso protetto, tu arrivi fino a Lecco, la fai tutta fino a Lecco, sì, più su muori.
Beh, come no, ci sarà c'è la mitica pista ciclabile in costruzione per le Olimpiadi,
esatto,
con ritardi, l'unica pista ciclabile italiana che viene costruita con tanto di commissario. È una delle opere olimpiche che non sarà pronta per le Olimpiadi, che è il tratto da Lecco a Mandello Lago.
Che è un'assurdità. Però la ciclovia dell'Adda, per esempio, è una roba facilissima che ti porta... che ti va a seguire l'acqua, quindi
si fa il naviglio martesana.
Fai la martesana e poi prendi, continui lungo l'Adda, lungo questa alzaia, passi da posti straordinari, puoi fare una deviazione di 1,5 chilometri, andarti a vedere Crespi d'Adda, che è un posto pazzesco, il traghetto a Imbersago, cioè tu arrivi a Lecco, che ti ha una soddisfazione comunque andare da una città a un'altra città, per chi le prime volte usa la bicicletta, per me perlomeno era una soddisfazione pazzesca, e poi lo fai immersa nella natura, cose che non penseresti, vedendo delle cose bellissime, ed è una cosa facile a portata di mano. Quello che si diceva, in Lombardia ci sarebbe anche il sentiero Valtellina, se vuoi fare una cosa invece un po' più montana, perché questo è proprio un circuito quasi urbano, nel senso che parti dalla città. Il sentiero Valtellina parte da Colico e arriva a Bormio, qua praticamente tutto su ciclabile, l'ultimo pezzettino per Bormio è proprio, però se poi non hai voglia ti fermi a, come si chiama, a
Sondalo,
a Tirano, ti fermi a Tirano e vabbè, ma è una ciclabile stupenda, tra l'altro pensata anche per un'utenza familiare, quindi anche con i bambini, ci sono tante aree di sosta, addirittura con i giochi per i bambini, bellissima. Peccato che, come si diceva, non soltanto Trenord fa storie sul portarti le biciclette, ma la Valtellina proprio ha deciso che i treni non ci devono andare in estate.
Ci sono le Olimpiadi, bisogna rifare le rotaie.
Giusto, giusto anche questo. Esatto, quindi è un po' un gatto che si morde la coda. Esatto.
Però c'è una cosa molto bella che succede, che è un'eccellenza della Valtellina, del sentiero Valtellina, che è questa cosa che fin quando c'erano i treni, eccetera, eccetera, avevano fatto, credo che sia ancora in vigore, questa cosa dove in ogni stazione lungo il sentiero Valtellina, che poi corre lungo la ferrovia e quindi l'Adda, hai la possibilità di noleggiare una bicicletta e di lasciare la stessa bicicletta che hai noleggiato in un'altra stazione, no? Quindi pedali finché vuoi, quando poi non c'hai più voglia molli la bicicletta e vai avanti in treno,
è stata poi la chiave che anni e anni fa ha dato successo alle ciclovie dell'Alto Adige, esatto, che sono tutte così, perlomeno la Valpusteria, la, la Val Venosta, sono tutte così, cioè tu hai questo hop off dal treno con la bicicletta, lasciando anche la bicicletta dove vuoi. Ed è una cosa che magari non è proprio il grande viaggio in bicicletta, però intanto ti avvicini, intanto ti diverti come un matto, perché comunque è bellissimo, ti avvicina a questo modo di viaggiare, capisci che è una cosa possibile, perché secondo me il vero salto è capire che non è una cosa da, da fantascienza, o che ti richiede una preparazione pazzesca, o che ti richiede delle competenze o un'esperienza di qualche tipo. È un modo di viaggiare molto molto bello che è alla portata di tutti, praticamente.
Senti,
di tutti.
Prima parlavi dei cammini, qual è la differenza tra cammino e andare in bicicletta nella, guarda, nella scoperta del territorio
enorme,
che c'è
enorme
in mezzo tra le due, allora, tra la partenza e l'arrivo?
Secondo me è un po' una cioè è chiaro, è turismo lento, quindi c'è una filosofia di fondo che si somiglia, le persone più o meno hanno lo stesso approccio, però a parte questo macro identità, è diversissima la cosa. Il camminatore è molto... Allora, camminare si fa tanta più fatica, ma proprio tanta, perché poi ti porti tutto sulle spalle e sei anche molto più vulnerabile, nel senso che se tu cammini e arrivi a fine tappa e ti dicono non c'è da dormire, vai avanti 5 km, tu ti metti a piangere, cioè a me è successo, ti vorresti sparare. Se ti dicono guarda il paese avanti in bicicletta è 10 km, tiri due accidenti, magari sei anche stanca, però ci vai. Cioè sei molto più flessibile con una bicicletta, puoi fare molte più cose. E poi comunque secondo me il camminatore spesso è un solitario che prende e vive questa cosa come fosse un po' una meditazione, è tutta una cosa molto interiore, perché di fatto vai a 4 km all'ora e se non ne fai un'esperienza interiore non ne vieni fuori. La bicicletta ha comunque questa cosa molto più giocosa. Alla fine tu, quando sei bambino, diciamocelo, io credo che ciascuno di noi il massimo della felicità è stata quando ti è andato la prima di bicicletta, cioè rimane un giocattolo anche, rimane questa componente e fai anche molta più strada, quindi vuol dire che vedi molti più posti, ma li vedi lo stesso, rimanendo completamente esposto all'esterno, quindi senti i rumori, gli odori, le temperature, ti fermi rapidamente e sei a contatto con le persone, quindi parli moltissimo, attiri la stessa o forse ancora più curiosità. Quindi se ti fermi al bar tu stai tranquillo che ti metti a chiacchierare con quelli del posto, ti raccontano, ti interagisci. Però lo fai con un ritmo che è un po' maggiore, che quindi è un pochino più, secondo me, divertente. Io ti dico, secondo me la bicicletta è proprio quella via di mezzo tra l'eccesso di velocità di andare con un mezzo di trasporto, diciamo, motorizzato, e l'andare a piedi. Non è così lento, non è così veloce, ti permette di goderti il territorio pezzo per pezzo, perché vedi anche il Sassolino, però alla fine della giornata magari hai fatto 70-80 km senza essere un fenomeno, e quindi ti sei spostato e hai visto dei panorami diversi, perché sai, quando ti dicono fai le risaie a piedi della Via Francigena e ti fai 3 giorni e vedi soltanto degli aironi, il primo ti entusiasma, all'ultimo lo vorresti prendere a sassate.
Speriamo non ci abbiano sentito in un'altra trasmissione della radio, perché sennò qui c'è...
E poi c'è un'altra cosa che...
vorresti, ma non lo fai.
Poi c'è un'altra cosa, che quando vai in bici sei tu che decidi quanta fatica fai, perché bravo, se vuoi fare le salite fai le salite, se no il cicloturismo generalmente si fa lungo i fiumi, no? Che infatti abbiamo visto, alzaia di qua,
sono tutte alzaia,
di là,
quelle che state raccontando.
E i fiumi hanno la grande caratteristica che scorrono dall'alto verso il basso, e quindi,
ma guarda, io ho trovato,
e quindi in discesa,
dopo anni ho avuto la rivelazione, io ho capito che per non far fatica in bicicletta tu hai due cose da seguire, ve lo do come suggerimento per stare tranquilli: o sono fiumi, ovviamente non con le cascate, o sono fiumi che allora vanno giù così, oppure seguite le ferrovie, perché le ferrovie non hanno mai troppa pendenza, non possono, quindi siete tranquilli. Fiumi e ferrovie, non vi cacciate nei guai, se no potrebbero esserci dei problemi.
Che cosa serve su un percorso, su una ciclovia, oltre appunto il tracciato?
Serve, la prima cosa che serve è la sicurezza. Che vuol dire sicurezza? Vuol dire che, come dire, essere in una situazione in cui si ha la garanzia di portare a casa la pelle e questo significa quindi anche il rispetto da parte di chi utilizza dei mezzi di trasporto più pesanti, più veloci, e la consapevolezza quindi che tu sei lì fragile sulla strada e che so che i ciclisti stanno sulle palle, so che delle volte si comportano, ci comportiamo male e via dicendo, però insomma, per quanto tu abbia un vicino di casa rumoroso, fastidioso e via dicendo, mai poi mai ti verrebbe l'idea di andare al piano di sopra e dare una bastonata in testa, no? Cosa invece che accade quotidianamente, non col bastone ma con altri mezzi di violenza sulla strada. Quindi la prima cosa che serve sicuramente è la sicurezza. La seconda cosa che serve evidentemente è quello che riguarda acqua e cibo, no? Acqua, cibo e ombra sono le tre cose che servono comunque riparo in caso di problemi. Acqua vuol dire fontanelle, fontanella profusione, cibo vuol dire ristoranti, eccetera. E poi l'altra cosa estremamente importante è la connessione con altri mezzi di trasporto. Questo qua sono un po' le chiavi del successo di qualunque struttura, di qualunque percorso che abbia desiderio di puntare sul cicloturismo. C'è una tendenza in atto, secondo me un pochino discutibile, che è quella di mettere al centro l'ospitalità. No, questa cosa che gli hotel devono essere bike friendly, gli hotel, i bike hotel, c'è questa parolaccia che viene pronunciata più e più volte, i bike hotel, senza i quali uno non può andare in bicicletta, quando poi alla fine parliamoci, tu vai in bici, sei stanco, cerchi a dormire e dici scusi, lei è un bike hotel, no, allora non dormo qua, no? No, cioè sono stanco, hai da dormire, sì, la bicicletta dove la lascio? Guarda, c'ho il cassetto, c'ho il casotto degli attrezzi, mettila dentro insieme al tagliaerbe, la mia bicicletta è felicissima, il letto c'è, vado a dormire, la mattina mi sveglio, riparto e via dicendo. Oggi c'è tutta questa prosopopea per cui se non ci sono i bike hotel non funziona. Un po' uno di quei bisogni indotti.
Secondo me quello che dicevi tu è sacrosanto, cioè la prima necessità è la sicurezza, ma quando si dice il tracciato è proprio legato alla sicurezza, cioè quello che tu vuoi da un tracciato è quello che dicevo un po' prima, poterlo seguire con chiarezza, quindi avere una segnaletica delle tracce precise. Perché? Perché il problema non è mi perdo e finirò chissà dove è, mi perdo e finisco in tangenziale, cioè finisco su una strada ad alto traffico. Quindi è un discorso molto legato alla sicurezza, quello di poterti dare una continuità di percorso da seguire e seguirlo senza che dover fare il rabdomante e seguirlo quindi con una certa facilità.
Senti, quando organizzi un viaggio e non parti dalla città dove risiedi, come lo organizzi? Visto che devi trasportare la bici.
Io sono una grande fautrice appunto dell'intermodalità treno più bici, perché è il sistema più intelligente, a parte che è il più coerente con quello che stai facendo, ma è anche proprio semplicemente il più comodo, perché ti permette di fare un viaggio da A a B. Se vai in macchina devi tornare a prenderla sta benedetta macchina, e poi comunque puoi trasportare, se sei in due ancora su una macchina ci stanno due biciclette e due persone, a fatica, se sei in tre già il caos è totale. Io devo dirti, infatti nel libro abbiamo messo per ogni ciclovia anche i punti di arrivo e di partenza con la raggiungibilità in treno, quali sono le stazioni più vicine e come sono raggiungibili, occupandoci solo del treno. Detto questo, certo, non sempre è facile, non sempre è... Io però anche qui sono un po' ottimista rispetto a un po' di anni fa, in cui veramente era io il mio primo viaggio, ritorno da Roma, l'ho spedita, alla fine la bicicletta mi sono arresa, l'ho spedita, non c'era altro modo. E ricordo, a proposito, altra ciclovia,
è arrivata intera?
Abbastanza basta, quasi da Sesto Calende, altra ciclovia meravigliosa che arrivi lungo il Naviglio Grande, bellissima. Ecco, fino a qualche anno fa i treni delle Nord avevano quelli vecchi con i gradini alti circa come me, io sono piccola, ma la stazione di Sesto Calende è in curva, quindi oltre a essere gradini così, il treno sta anche piegato, quindi se non hai qualcuno che ti spinge non c'è modo di salire, questo per dirti. Adesso questi treni funesti ormai sono veramente una minoranza, per cui io anche, guarda, l'altro ieri sono tornata dopo un piccolo giro nella pianura tra Pianura Padana e l'Oltrepò Pavese, ho preso un po' di treni e anche qui perché ho scoperto che se tu spingi su questa intermodalità ti puoi veramente ritagliare degli itinerari molto belli, del tipo evitarti le periferie urbane. Io dovevo arrivare a Piacenza da Fiorenzuola, mi sono detta ma perché devo fare tutta l'area industriale di Piacenza, sono 10 minuti di treno, me la sono saltata e ho fatto altre cose. Adesso è molto più facile avere questi regionali in cui accedi facilmente, e la cosa che ti fa impressione è che ci sono posti per le biciclette, perché ci sono queste rastrelliere a 3, a 4 e sono sempre strapiene, quindi evidentemente è una prova provata del fatto che l'esigenza c'è. Per il resto a me viene da dire, non mi viene in mente un'altra soluzione comoda come treno più bici, perché è la formula principe per muoversi.
Scusa, aggiungo due cose. Una è che oltre ai regionali adesso ci sono anche gli intercity, no? Perché Trenitalia, di cui noi ci lamentiamo sempre, però io ho scoperto ultimamente che Intercity adesso accettano quindi le lunghe percorrenze, accettano il trasporto di fino a 6 biciclette,
sì, previa prenotazione,
a treno,
però.
Per previa prenotazione, quindi cioè, si parla di percorsi lunghi. La seconda cosa è che c'è un'ulteriore opzione, che qual è? Il noleggio bici, che è un'altra cosa meravigliosa, che significa tu vuoi andare dove vuoi andare tu, benissimo, ci vai esattamente come ci saresti andato con le frecce, con Italo, in aereo e via dicendo, arrivi, ti noleggi la bici, spendi quella cifra che tanto, non so, se vuoi fare chiaramente 2 mesi in bicicletta è meglio se non la noleggi, ma se ti devi fare il percorso di 2 o 3 giorni con 20 euro al giorno, 30 euro al giorno, te la cavi tutto sommato e ti eviti uno sbattimento, che quello di porta al binario, salta di sopra, di sotto e via dicendo. Quindi
è verissimo, anche perché in questo modo puoi anche fare un po' come quando si noleggiavano gli sci, puoi provare biciclette diverse, puoi provare la bicicletta pedalata assistita se non ce l'hai, vedere come ti trovi. Io non mi viene mai in mente, perché io sono gelosissima della mia bicicletta, è come fosse la mia casetta, però effettivamente è una soluzione molto molto elastica questa, e comincia a esserci delle proposte anche interessanti, cioè non ti danno più solo il catorcio, ti danno delle belle
assolutamente,
biciclette.
Bellissima bici.
Ultima domanda per entrambi, visto che il tempo sta finendo. Milano è una città ciclabile?
Allora, di suo sì, cioè Milano è una città piatta, no?
Piccola,
quindi addirittura più che, cioè, addirittura quasi da camminare più che da pedalare, per cui intrinsecamente non vedo cosa manchi a Milano per essere una città ciclabile, se non fosse appunto il tema della sicurezza, se non fosse appunto il tema della quantità di automobili che ancora ci sono in una città, cioè siamo nel terzo millennio, siamo nel 2025 e oggi noi a Milano abbiamo la quantità di automobili che avevano 30 anni fa a Parigi, a Londra, no? in centro. Adesso ultimamente a Londra sono arrivati ad avere il sorpasso dei ciclisti in centro rispetto agli automobilisti, no?
Hanno le autostrade per bici.
Esatto, le Super Cycle Highway. A Milano purtroppo quello che manca sono le politiche per lo sviluppo dell'uso della bicicletta, mancano i parcheggi. Io non so, chiunque vada in giro per l'Europa e frequenti una stazione ferroviaria trova dei parcheggi per bici che sono delle cose che sembrano delle cattedrali. Basta arrivare a Chiasso, basta andate dove volete, uno arriva a stazione centrale a Milano, arriva a stazione Porta Garibaldi ed è lo scoramento, no? Poi se volete, però devo dire che stiamo facendo la ciclabile più bella del mondo, che è quella di Corso Buenos Aires, perché fatta, rifatta, stiamo raggiungendo la perfezione, perché come si dice, la ripetizione è quella cosa che genera maestri,
allora io su una cosa sono abbastanza d'accordo con il buon Marco, cioè le piste ciclabili a Milano sono sicuramente utili, io più ce ne sono meglio è, però non sono la soluzione. Cioè Milano è una città stretta, le strade sono strette, è inutile che ci mettiamo lì a dire facciamo queste cose da panda con i percorsi protetti dappertutto. Prima di tutto perché non ce la faremo mai, secondo perché non proteggeremo abbastanza e riusciamo semplicemente a intasare ulteriormente. Il problema è, io come utente della città in bicicletta devo avere una ragionevole certezza di arrivare a casa intera, cioè ci deve essere il concetto che la bicicletta è un mezzo di trasporto abituale sulle strade milanesi.
È legittimo.
È legittimo, esatto, abituale e legittimo. E questa è una, veramente adesso non è che si voglia spostare il problema, però è davvero un salto, vorrei dire culturale, ma è semplicemente di buon senso. Io sono convinta che ci vuole, quindi per un passaggio del genere ci vuole un po' di tempo, comunque devi lavorarci su. Io sono convinta che però sia una cosa talmente inevitabile per una questione proprio fisica, cioè di impenetrabilità dei corpi. Se tutte le città vanno in questa direzione e ci vanno senza tornare indietro, ti ricordi a Graz anni fa?
Ah sì, certo.
Ecco, a Graz, ma ormai parecchi anni fa, avevano messo vaste aree ciclabili, avevano chiuso le auto, cioè, avevano fatto un intervento molto pesante di ciclabilità urbana. Era venuto fuori una roba, moriremo tutti, e noi, io come porto la nonna alla messa e come faccio a fare la spesa, una tragedia. Un anno dopo, poco più di un anno dopo, hanno rifatto l'inchiesta dopo aver tenuto duro e nessuno sarebbe tornato indietro, cioè i favorevoli alla situazione della città ciclabile erano diventati il 90%. Per cui è evidente che è una cosa verso cui le città moderne devono andare, perché è uno strumento che serve per rendere funzionale una città. Ci puoi arrivare proattivamente come fanno tante città all'estero, ci puoi arrivare obtorto collo come finiremo noi, ma tanto le biciclette stanno comunque aumentando. Questo non vuol dire che tu dici vabbè ci arriviamo allora chi se ne frega, no, è bene facilitarlo questo cambiamento, però
anche
un cambiamento inevitabile.
Sono, perché poi ci sono dei bici per tutti, uno su tutti è quello della qualità dell'aria, no? Che io lo so che le caldaie, io lo so che poi le industrie, io lo so che tutto quello che volete, però se andiamo a vedere Parigi, che da quando ha messo in campo delle politiche di contrasto all'uso dell'automobile, lo sviluppo della bicicletta,
la differenza si è vista.
Esatto, la differenza si è vista. Gli NOx del centro storico, del centro, ormai sono concentrati esclusivamente sull'equivalente della tangenziale, e l'aria che si respira in città è notevolmente migliorata. Per cui cosa servono? Politiche rivolte ad aiutare il cittadino a liberarsi dall'automobile e iniziare a utilizzare la bicicletta in modo sicuro, che quando la parcheggia sa di ritrovarla, che sa che quando si muove per strada, a prescindere dal fatto che tu abbia 40 anni e sei in forma e via dicendo, che ne hai 8, comunque hai la certezza di tornare a casa sano e salvo.
E ci sono una serie, la cosa interessante è che ci sono una serie di interventi importanti che sarebbero necessari, ma ci sono una serie di micro interventi di facilissimo inserimento a costi molto bassi che comunque potrebbero facilitare questa transizione. I parcheggi sono una cosa stupida, non ci vuole.
Vediamo se con le Olimpiadi faranno dei sistemi di parcheggio di fronte alle strutture
per le slitte.
Per le slitte, giustamente, perché Milano sarà piena di neve, magari per le biciclette, per fare in modo che le persone. A Parigi l'hanno fatto, a Parigi in occasione delle Olimpiadi gli hanno fatto i parcheggi provvisori.
Grazie.
Dicendo vuoi andare a vedere la competizione? Benissimo, vieni in bicicletta e parcheggiala qua.
Noi faremo la viabilità provvisoria per il palazzetto che stanno facendo a Santa Giulia, che non è neanche a norma per tutte le gare. Questo è il quadro sconfortante delle opere olimpiche a Milano. Il tempo a nostra disposizione è finito. Ringrazio Monica Nanetti, autrice di Ciclovie d'Italia, e Paolo Pinzuti di Bike Italia Bikenomist.
Grazie.
E al prossimo appuntamento.
Grazie, grazie, grazie,
grazie
Fabio.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. lavoro non valga l'op, se sul tuo conto non c'è un allop, e sul buon umore in cartello che dice stop, sei in crisi.